www.containerradio.it.
Arrivati a quest'ora del nostro pomeriggio, come succede ogni giorno, si parla di musica. In questo caso parleremo di musica e anche di libri quest'oggi, perché inizieremo proprio presentando un bellissimo libro che si intitola Amazzonia, io mi fermo qui, viaggio in solitaria tra i popoli invisibili. Ed è un piacere ritrovare qui a Container Radio il mitico Pietruccio Montalbetti. Benvenuto Pietruccio.
Grazie, buon ascolto a tutti, come state? Tutto bene? Qua a Milano c'è un nuvolo pioggerelloso, però chi se ne frega, si sta bene comunque.
Ma sì, anche da queste parti devo dire più o meno siamo, da questo punto di vista meteorologico siamo praticamente simili, però portiamo il sole parlando di musica, parlando anche di questo bellissimo libro, devo dire, Amazzonia, io mi fermo qui. Un viaggio praticamente in solitaria, ma come mai ti è venuta l'idea proprio di fare questo viaggio in solitaria in Amazzonia?
No, ma è che non è il primo, sono 45 anni che viaggio in solitario. Allora, io ti cito quello che mi ricordo che ho fatto Perù, Ecuador, Venezuela, poi a 70 anni, questo qua è il quinto libro che pubblico. A 70 anni ho scalato da solo 7.000 metri della Aconcagua, poi ma 2 anni prima ho scalato il Kilimangiaro e ho scritto, era 77.000 la Aconcagua, e poi sognando la California scalando il Kilimangiaro. Ma poi sono stato in India, in Pakistan, in Indostan, in Perù, no, sono stato in Tibet, in Nepal, ho attraversato la catena dell'Himalaya in Africa, cioè io ogni anno ho sempre fatto un viaggio, sempre gennaio e febbraio, da quando ho avuto il successo agli inizi, il mio sogno non era quello di fare musicista, ci sono capitato un po' quasi per caso, no? Però il mio sogno era quello di fare l'esploratore, e quando poi ho avuto la possibilità e successo, non mi sono fatto sfuggire l'occasione. Io in gennaio o febbraio ho sempre detto ai miei compagni, che a tutt'oggi siamo attivi, ho detto io me ne vado, dove non lo so, io ho una moglie che è molto paziente, che capisce le mie esigenze, che quello di è un viaggio, i viaggi come li faccio io, sono un po' la metafora della vita, no? Fai un viaggio, poi purtroppo il viaggio della vita è un viaggio di sola andata e poi arrivi e basta. Invece il viaggio è un viaggio molto, è un viaggio di non solo per vedere fuori, ma anche per vedere dentro di te, cioè certo. Una cosa di introspezione. La solitudine ti mette a contatto con un mondo, con te stesso, e quindi capisci cosa sei, cosa fai, come reagisci. E la solitudine è una cosa molto importante, cioè io ho scoperto delle cose su di me e ho imparato tante cose. La prima, la modestia, assolutamente. La seconda è quella, le cose più importanti, che non ho idiosincrasie tra bianchi, neri, gialli, verdi, neppure omosessuali e eterosessuali. Io giudico le persone per quelle sono, non per i loro gusti sessuali o per il colore della pelle.
Certo. Ecco. Devo dire, un bel viaggio.
Mi senti bene? Mi senti bene?
Forte e chiaro, devo dire. Voglio un po' conoscere qualcosina in più però di questo viaggio in Amazzonia, Pietruccio, perché deve essere stato un viaggio molto intenso anche questo che hai fatto, anche con popoli tutti da scoprire, devo dire, vero?
Beh sì, guarda, allora ci sono dei popoli, cioè quando dico popoli invisibili, io da ragazzo avevo visto in un documentario della televisione in bianco e nero, avevo visto un popolo che mi aveva intrigato, si chiamavano Aucas Paurani, quando poi sono andato in Perù e ho fatto gli antichi cammini degli Incas, passando per l'Ecuador, ho parlato con uno, mi ha detto sì, guarda che ci sono ancora delle piccole etnie all'interno, ma è difficile trovarle perché Allora mi sono dato da fare e alla fine, con una serie di circostanze che descrivo in questo libro, una serie di colpi fortunati, con sei indios che andavano alla ricerca di questa, per conto di un istituto scientifico, stavano andando alla ricerca di questi aucas, un istituto scientifico norvegese, per studiarli. Io nel giro di mezz'ora, ma dico dieci minuti, gli ho detto: posso venire? Ma sì, io avevo un permesso speciale, sì. E mi sono imbarcato su una canoa e per due settimane abbiamo navigato su diversi fiumi finché abbiamo raggiunto questi aucas. Perché li volevano studiare e perché sono così interessanti? Perché innanzitutto non hanno contatti con nessuna civiltà che noi conosciamo, no? Uh-huh. E poi tra virgolette la civiltà. E poi hanno una particolarità, che hanno alcuni di loro, e ho delle fotografie, hanno sei dita per mano e sei dita per piede. Sono però dita che non possono agire, sono cioè un retaggio antico dei dinosauri, tant'è vero che noi abbiamo il coccige, che è la sì. coda, no? Quindi è un retaggio di questi dinosauri che probabilmente avevano sei dita per avere più possibilità di camminare su un mondo molto acquitrinoso, e quindi è rimasto questo imprinting dentro il DNA. Sono molto interessanti sia da come cacciano, come poi ho vissuto anche con gli Sciparos. Gli Sciparos sono quelli che notoriamente vengono descritti come quelli che tagliano le teste e le rimpiccioliscono, però grazie a loro, dato che mi sono anche perso oppure mi sono dimenticato, mi hanno dimenticato in una zona molto selvaggia dell'Amazzonia, dopo avermi portato dei militari all'interno, è successo sì. un incidente aereo per cui tutte le forze aeree sono state impegnate in questa cosa, e per 12 giorni sono rimasto abbandonato tra gli Sciparos, i quali per fortuna che mi davano da mangiare, perché la gente pensa che, non so, in Amazzonia tu alzi un braccio e pigli le banane. Non è vero, non pigli assolutamente niente. Un'altra cosa che in Amazzonia, cioè ci sono dei frutti che sono commestibili e degli altri che sono velenosi, quindi bisogna sapere, non è che puoi mangiare. Poi la gente pensa, vedendo questi documentari, e chissà quanti, mi dicono, chissà quanti animali, non si vedono mai gli animali, cioè durante il giorno io ho visto tanti serpenti, ma scappano durante il giorno, scappano, cioè non... Poi la foresta amazzonica, a differenza delle foreste asiatiche, è tutta disfocata, comincia da 20 metri fino a 70, e tutta la vita, scimmie, uccelli, così, nasce, è tutto sopra le piante, mentre i felini, ne ho visto in tutte le mie volte, che sono stato tante volte in Perù, in Ecuador, in Venezuela, ho fatto gli antichi cammini degli Incas, una volta solo ho visto un felino che quando mi ha visto si è talmente spaventato che è scappato come una lepre. L'Amazzonia è un mondo un po' particolare, o lo ami o lo ami o lo odi. Io lo amo molto perché sento che sviluppa un'energia. Tra l'altro l'Amazzonia, diciamo che è il polmone del nostro pianeta, ma la vera Amazzonia non è quella inesplorata, non è quella che sta in Brasile, ma è quella che sta al di là delle Ande, con la vegetazione molto fitta, al di là delle Ande del Perù, dell'Ecuador, del Venezuela e della Bolivia. Io conosco molto l'Amazzonia, quella parte lì. È molto interessante perché sono molto questi indios, mi è capitato, cioè in questi casi diciamo che la gente dice, la prima cosa che mi chiede, dice: ma tu hai coraggio? No, perché ho coraggio, ho spirito di adattamento, tu ti devi adattare, cioè, non è che puoi andare tra questi indios e pensare di mangiare la bistecca alla carbonara o gli spaghetti, ti devi adattare a mangiare quello che mangiano loro. E io, dato che non mangio per vivere ma vivo per mangiare, è talmente il piacere di stare in questo mondo così, diciamo, primitivo, ma non tanto primitivo, ma molto più sano di quello che noi viviamo, che vi adatto a mangiare qualsiasi cosa. Ho mangiato la carne di serpente, mangio quello che mangio loro, la carne di scimmia, i ragni cotti, cioè mangi la parte come le granseole, mangi la parte interna, mangi i coccodrilli, mangi quello che capita, cioè non ho problemi. questo è spirito di adattamento.
Assolutamente, ma un'altra domanda che mi viene spontanea, Pietruccio, ma come si riesce a comunicare con questi popoli?
No, questo diventa un problema, comunicare, cioè qua non è così come nei film che tu con i gesti, cioè io ho provato, la nostra gestualità non corrisponde alla loro gestualità, tu ti devi affidare al fatto che non ci succeda niente. Però in questi, tra gli Aucas, no, c'era un indio che avevo portato, che c'era, che parlava qualche parola di Aucas. Tra gli Sivaros c'era qualcuno, sapeva parlare lo spagnolo, qualcuno, perché c'era un militare, lo sapeva missione. Però altri, non so, gli Yanomami, proprio nell'Alto Orinoco, io sono stato anche nell'Alto Orinoco, sulle tracce, sto scrivendo un altro libro, questo qua è il quinto, no?
Sì.
Però sto scrivendo altri sei di libri, ma il prossimo potrebbe essere sulle tracce di Alexander von Humboldt, che è un esploratore del 1800, molto importante per la storia dell'America del Sud, è importante per l'esplorazione, e io ho fatto 800 chilometri di salendo l'Orinoco tra gli Yanomami. Anche questi sono gente che non puoi parlare, se ti succede qualche cosa, vabbè, devi sperare che le cose funzionino, ma a me non è mai successo niente, né problemi intestinali, né problemi di infezioni, sto attento al cibo, l'importante è mangiare del cibo cotto o vivo, ossia vivo significa, ci sono delle larve tra gli Yanomami che mi hanno insegnato, che sono piene di proteine, che trovi negli alberi, togli la testa, le schiacci un po', mangi, sono proteine, è dolce, cosa vuoi? Non puoi pretendere di mangiare la cotoletta alla milanese, no, devi mangiare quello che mangiano loro, e sopravvivo tranquillamente, non è mai successo niente.
Ah, devo dire che ci vuole veramente un grande spirito di adattamento e tu veramente lo dimostri con questi bellissimi viaggi che stai facendo.
Ma guarda, te ne racconto una per dirti, sempre tra gli Aucas, tanto che è scritto nel libro, no? Arrivati da questi Aucas, che tra l'altro sono dei cacciatori formidabili, usando l'olfatto e l'udito, e cacciano con delle cerbottane fantastiche, con delle frecce con il cugaro, che consistono loro. La prima notte sono arrivato e dopo aver mangiato, gli altri si sono posizionati in una capanna, io avevo portato una specie di tendina e io ho messo nel piazzale la tendina, mi sono messo con il sacco pelo e la notte ha cominciato a piovere, una pioggia molto violenta, così come tutte le notti, perché in Amazzonia c'è il periodo delle piogge dove piove tutto il giorno, il periodo delle non piogge dove piove almeno a sera, piove quasi tutte le sere. Allora sono lì che un po' addormentato nel mio piccolo sacco a pelo, così la tenda, e sento che c'è un gran movimento nella tenda, c'è qualche cosa. Allora mi sveglio, io sto lì a portata di mano, l'acqua, le pile, tutto, sai, devi saperti organizzare. Accendo e mi rendo conto che, dato che non avevo il doppio fondo, no? Mi rendo conto che centinaia di piccoli scarafaggi si erano tutti rintanati nella mia tenda, riparati dalla pioggia, erano anche entrati nel mio sacco a pelo. A quel punto cosa fai? Non è che puoi uscire perché piove, poi anche quando esci dove vai? Cosa vai? Bussi a chi? Non c'è mica un albergo.
Sì.
Allora a quel punto lì salta fuori il tuo spirito di adattamento. Cosa ho fatto? Ho cercato di togliere tutti quelli che c'erano dentro, erano piccoli scarafaggi, ma ce n'erano tanti. Togliere tutti quelli che c'erano dentro nel sacco a pelo, mi ero fatto costruire una specie di cappuccio di garza per la testa, ho messo questo cappuccio di garza per la testa, ho chiuso il sacco a pelo, mi sono girato dall'altra parte e ho dormito. Ecco, alla mattina c'era il sole, ho aperto la tenda, sono schizzati fuori tutti gli scarpati. Ecco, a quel punto lì uno si dice: chi me lo fa fare? No, non mi interessa, mi piace talmente, è talmente erotizzante questi viaggi, cioè che ti insegnano poi tante cose, no? Ti insegnano veramente, perché la scuola, sai che la scuola ti insegna, ti insegnano le nozioni, ma il viaggio ti insegna la vita, ti insegna cos'è la vita, ti insegna la modestia, ti insegna a capire come ad avere un rapporto differente con la gente, cioè io sono sempre molto attivo, ma poi il gruppo musicale esiste, quindi io ho fatto anche un disco mio che si intitola Niente, dove la canzone dice che mi sono costruito addosso un vestito, dice ho girato il mondo e ho capito che è niente, poi a un certo punto dice la cosa importante non è il denaro, non è il successo, ma è la vita. Quando hai 20 anni ti senti un eroe ma non capisci il valore che hai, però ricordati che la cosa importante non è il successo, non è il denaro, ma è la vita, vivi questa vita fino in fondo. Quindi perché sai, dai 10 ai 18 anni la vita passa molto lentamente, non vedi l'ora di arrivare a 18 anni per avere la patente, poi dai 18 ai 30 passa ancora lentamente, poi un giorno ti ritrovi a 60 anni e dici, caspita, ma ieri c'avevo 30 anni. Allora, bisogna vivere la vita assolutamente ogni giorno come fosse la cosa più importante. Tant'è vero che c'è Bernard Shaw, che è un grande drammaturgo, dice una cosa che ho fatto mia, dice il passato è un ricordo, inutile stare a menare, cioè, la nostra generazione dice eravamo meglio, cioè non eravamo meglio, eravamo differenti, il passato è un ricordo, il futuro è un mistero, che non puoi neanche sapere, e il presente è un dono, ogni giorno è un dono in più, cioè tu non puoi sapere decidere la tua vita così, attimo per attimo, perché ad esempio c'è una bella frase che dice l'imperatore Giulio Cesare, no? Uno che era corte disse, l'imperatore, lei che è un grande imperatore, mi dice come finirà la giornata, questo qua ci ha pensato un attimo e ha detto, caro mio, la giornata finirà e ne saprà le conseguenze, come fai a sapere come finirà la giornata? Adesso noi siamo qua, viviamo questo attimo importante, cioè io sto parlando, tu stai ascoltando, la gente sta ascoltando, però fra 10 minuti succederà un'altra cosa, fra un quarto d'ora un'altra, e chissà mai che io non arrivo a domani mattina. Cioè bisogna vivere il presente come se fosse una cosa importante. Poi un'altra cosa posso dire, io che ho diversi anni, cioè ne ho più di 70, do un messaggio ai giovani. Per essere rock non è necessario sballare, perché la vita è una, irripetibile, il corpo è una, irripetibile. Io sin dall'inizio non ho mai fatto uso né di droghe né di alcol, ho sempre fatto attività fisica, ho sempre avuto un'alimentazione parca e equilibrata, perché poi tutti i nodi vengono a te, ed è un peccato se tu pensi a questi grandi artisti tipo di Jimi Hendrix, Cobain, che sono morti, se potessero tornare indietro probabilmente non rifarebbero la stessa cosa, perché la vita è una cosa molto bella e molto importante.
Assolutamente, devo dire, ci hai dato un grandissimo insegnamento con questa chiacchierata che stiamo facendo, Pietruccio, anche e soprattutto poi per i giovani che ci stanno ascoltando. E a proposito di giovani, io mi viene un po' da chiedermi, sai che senza cellulare praticamente ormai praticamente non riusciamo quasi a sopravvivere durante la giornata, com'è quando si fanno questi viaggi come quelli che fai tu, come in questo caso in Amazzonia?
No, io ho cominciato quando non c'erano i cellulari, ho continuato, ma io non porto mai il telefono, anche perché dove vado io, perché io arrivo, non so, a Caracas, fai conto, e poi sto un giorno a Caracas in un buon albergo perché devo un attimo smaltire il fuso orario. Poi io vado nella foresta, vado a conoscere popoli così, dove la corrente non sa neanche cos'è. Allora, un telefono innanzitutto non c'è segnale, è inutile che porto il telefono. Io arrivo a Caracas, telefono a casa e dico sono arrivato, prima di partire dico a mia moglie, la quale fa la psicanalista e ha capito le mie esigenze, gli dico guarda, se mi perdo sono in questa zona, gli dico la zona più o meno, però non ho mai, qualcuno mi dice ma portati il satellitare, ho capito, ma io devo, ogni grammo che porto è un peso che mi porto, certo, sulle spalle, porto il satellitare, cosa porto, anche la parabola, poi non c'è la corrente, quando si scarica la batteria cosa faccio? Quindi il telefono lo lascio a casa, avviso quando arrivo, e poi speri in Dio, cioè nel senso che in Dio, io non credo in Dio, però spero nella buona sorte, ecco.
Fantastico, devo dire. Beh, parliamo un po' anche del tuo album, Pietruccio. Abbiamo appena accennato il tuo primo disco da solista, intitolato Niente, dopo più di 50 anni di carriera. Quindi chiedo com'è stata l'emozione di uscire con questo tuo album.
Ma guarda, ci ho messo un po' di tempo, perché io ho molta fantasia e molte idee. Tra l'altro c'è una canzone che ho scritto un po' di anni fa, si chiama I ragazzi della via Stendhal, è cantata da me, da Cocchi Ponzoni, che era mio compagno di seconda elementare, mio compagno di banco, e da Ricky Gianco, che era, perché noi siamo nati, io sono nato a Milano in un quartiere dove c'è la via Stendhal, a Milano si dice Stendhal, si direbbe Stendhal, dove sono nati anche, sono cresciuti altri artisti tipo Ricky Gianco, Cocchi Ponzoni, i miei due compagni Lalo e Pepe, che sono attualmente i miei compagni di viaggio musicale. Poi c'era Monio Vadia, con cui ho un ottimo rapporto ancora adesso. Poi c'era Aldo Reggiani, quello della Freccia Nera, abitava davanti a casa mia. Poi c'era mio fratello, che è morto purtroppo 3 anni fa, che è l'autore, Cesare Monti, è l'autore di tutte le copertine di Battisti, André, PFM, Banco. Era un grande genio. E poi più in là, quando io ho fatto il primo provino, ho trovato un ragazzo con una bella testa riccioluta, ci siamo presentati e mi ha detto: come ti chiami tu? Io mi chiamo Lucio Battisti. Oh, che fai? No, io voglio far sentire le mie canzoni. Da lì in poi il nostro rapporto di amicizia si è protratto per tutta la vita, ma anche a livello familiare, cioè la mia mamma era diventata la sua mamma, anche perché sua mamma era a Roma, poi le due mamme si chiamavano, si telefonavano, sai una cosa, io ho fatto delle vacanze con lui nei primi tempi, facevamo, alla sera andavamo in giro così a fare niente, a chiacchierare, a parlare del più e del meno, e quindi la musica mi è arrivata così per caso. E allora questo album ho voluto chiamarlo Niente, perché dice: ho girato il mondo e ho capito che niente, navigato fiumi e compreso che niente, respirato sabbia e ho capito che niente, non basta vedere per vivere, bisogna fermarsi, osservare per poi capire, comprendere, poi ti ritroverai. La cosa importante non è il denaro, non è il successo, ma è la vita. Certo. Quando hai 20 anni ti senti un eroe, ma non capisci il valore che hai, ma ricordati che la cosa importante non è il denaro, non è il successo, ma è la vita. E questo è il discorso che io faccio, capisci? Poi ho preso una canzone di Mustachì, che è Lo Straniero, in cui mi identifico nello straniero, con quella faccia da straniero, così. Sono un po' un vagabondo, io sono un vagabondo, che ho anch'io le televisioni a casa, però non le guardo con assiduità. Scrivo, ho altri 6 libri con cui sto lavorando, per altri 6 libri, altri, il libro ho scritto un giallo, io studio, sto studiando fisica quantistica, che mi interessa la fisica, ho visto delle cose molto interessanti durante i miei viaggi che mi hanno fatto riflettere sul concetto della vita e sul concetto religioso. Ho letto la Bibbia, ho letto i Vangeli apocrifi, sto leggendo il Corano, che è un libro fantastico, ho letto Bertrand Russell, sto studiando, cioè io non perdo tempo, cerco, quando non faccio niente, non faccio niente, però a casa ho il mio studio e scrivo, leggo, studio, faccio delle cose che abbiano un senso, perché dà un senso, cioè, sono sempre alla ricerca di qualche cosa che mi dia una risposta, ma tanto una risposta non ce l'avrò mai, però l'importante è quello di continuare a cercare, questo è importante, è un messaggio che do, cercare sempre, tanto delle risposte su certe cose non avremmo mai, però l'importante è mantenere sempre una certa curiosità nella vita, qualsiasi età, se no poi ti affloschi e diventi una specie di ameba che si pianta davanti alla televisione e vede le cose più trash che esistono, capisci?
Assolutamente, devo dire un bellissimo insegnamento con questa intervista, Pietruccio Montalbetti. Siamo quasi arrivati al termine nel frattempo, però ti volevo chiedere come fare per rimanere in contatto con te anche sui vari canali social.
in contatto con me, con il mio numero di telefono quando vuoi.
No, cioè, ce l'hai anche per i nostri ascoltatori nei vari social network.
Ah no, beh, allora io sono su Instagram, cioè ho un casino di fotografie, però tutte spiegate. Ad esempio, ultime fotografie ho visto anche la più alta cascata del mondo, che è la Salto Hangar, dopo un lungo viaggio attraverso la giungla, e ci sono le fotografie degli Indios con le spiegazioni di cosa fanno, cosa non fanno. E poi ho, a parte Instagram, ho anche 3 Facebook, Pietruccio Montalbetti, Twitter, sono tutti i social, ma specialmente su Instagram, Pietruccio Montalbetti leader. E vedi, io, a differenza di molti che io vedo che mettono le fotografie dei muscoli e basta, oppure io metto delle cose che, con spiegazioni che diano un senso a quella fotografia. Ho messo, beh, insomma, se ti capita di vedere, basta certo. Guardare su Instagram. Sono abbastanza tecnologico, ma quel giusto, ma non esagerato, ecco.
Molto volentieri. Beh, poi tra l'altro sicuramente ci incontreremo presto, anche Pietruccio, ci avremo modo di incontrarci dal vivo.
Ma spero di sì.
Assolutamente sì, perché so che il 9 giugno sarai ospite di Giuliano dei Notturni per la festa dei 50 anni del ballo di Simone.
Ah sì, no, probabilmente sì, se ce la faccio, perché non, io gli ho detto di sì, però c'ho delle, però penso di sì, ecco, se ce la faccio vengo volentieri.
Quindi sicuramente lì ci troveremo, perché siamo proprio vicinissimi alla sede di Container Regio e sarà un piacere conoscerti.
Ah, va bene.
Molto bene. Pietruccio, io ti ringrazio per questa stupenda chiacchierata.
E volevo... Chiamami quando vuoi, guarda.
Con molto piacere. E volevo salutarti proprio ascoltando un brano dal tuo ultimo album. Mi piacerebbe che fossi proprio tu a scegliere una canzone tra... le tracce del tuo album, con un saluto per i nostri amici in ascolto.
Ma io direi, cioè, sono due, cioè, una canzone che si intitola La Lettera, che è una cosa molto commovente, cioè, e poi l'altra è Niente, che poi è il, diciamo, va a completare il discorso che ti ho fatto, perché l'importante nella vita è essere coerenti, capisci? Sì. Quello che dico poi io lo faccio. Cioè, non è che, quindi quando io dico che non è importante il successo, non è importante il denaro, beh, fino a un certo punto, perché è importante la vita, vivere la vita, ecco, Niente è molto country, però La Lettera, ad esempio, è il frutto di un discorso che feci con un carcerato. Io faccio molte cose anche per beneficenza, sì. Un carcerato al quale durante il pranzo mi invitarono a pranzo dopo aver fatto la performance. Questo carcerato qua doveva scontare per un errore di firma, per una sua stupidità nel firmare delle carte, e si era appena sposato, e l'unica sua soluzione, il suo momento magico era quando scriveva delle lettere a questa moglie di cui si era appena sposato. Poi un giorno, mentre stavo mangiando, ho detto: ma tu, intendendo, cosa vorresti fare quando esci? E lui mi ha detto: io vorrei essere quella lettera. Ed è una canzone molto, una bella, vera, vera canzone d'amore. Non so, io direi di fare Niente, e se poi sei tempo metti anche La Lettera, non so.
Molto volentieri. Con questo ci salutiamo, grazie veramente a Pietruccio Montalbetti. Ricordiamo ancora anche il libro Amazzonia, io mi fermo qui, viaggio in solitaria tra i popoli invisibili. Grazie veramente per questa splendida chiacchierata e a prestissimo.
Va bene, ciao, grazie, ciao a tutti, buon ascolto.
Vorrei... www.containerradio.it